It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
All aboard!
Benvenuti a tutti a questa 15ª puntata di questa stagione del podcast di Patriot Train. Siamo giunti a fine stagione, che purtroppo quest'anno vuol dire fine della regular season. Abbiamo tutti i playoff davanti da goderci sul divano senza l'agitazione e senza il tifo e senza quindi esserne coinvolti direttamente. Questo lo sapevamo già, ma insomma ci aspetta una lunga off season. Con me oggi in questa puntata commenteremo la 17ª giornata di campionato e il Black Monday, ovviamente, e tutte le ultime news con Mattia Liberatore. Ciao Mattia.
Ciao ragazzi.
Matteo Fini.
Ciao, ciao a tutti.
E infine Andrea Casiraghi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora ragazzi, dicevamo Black Monday, per chi non fosse avvezzo a questo termine, non è l'ennesima ovviamente trovata commerciale di sconti e di fare shopping, ma è semplicemente, come dice la parola stessa, è lunedì nero per tutti quelli che lasceranno le proprie posizioni. Ci sono già le prime news, ma accantonerei un attimino il discorso, che è sicuramente molto interessante e affrontiamo tra poco, per dire, o meglio, per andare in ordine cronologico e commentare doverosamente, visto che comunque Marco nel suo pezzo di recap si è concentrato più sulla stagione che sulla gara di ieri, commentiamo giusto quello che si è visto. Perché? Perché i Patriots hanno completato lo sweep sui Jets, cosa che non farebbe notizia ad agosto, ma a dicembre di questa stagione. Comunque è un dato di fatto da non sottovalutare, perché nulla era scontato. Anzi, i Jets arrivavano da due vittorie consecutive e sembravano sinceramente più in forma dei nostri Patriots. Però insomma, a Foxborough si è conclusa con un sorriso, insomma, si è conclusa con delle note liete la stagione dei Patriots, che chiudono con un record di 7-9. Tutto sommato, noi lo dicevamo in questa off-season, prima della firma di Cam Newton, abbiamo tutto sommato sempre detto che la division era in mano ai Bills. Miami potenzialmente era messa meglio a livello di talento di New England, ma forse poteva peccare un po' di esperienza. Insomma, New England si giocava il secondo terzo posto. Arrivata la firma di Cam Newton, abbiamo detto, beh, oddio, non facciamoci prendere da facili entusiasmi, i Bills sono superiori, ma forse per il secondo posto ci siamo. Tutto sommato, io mi ricordo ancora che alcuni di noi avevano ipotizzato dei record 9-7, chi diceva 8-8 e chi qualche record peggiore. Quindi direi che almeno la cosa positiva per noi di Patriot Train è capire che insomma più o meno ci abbiamo azzeccato. Ma dalla partita di ieri, vado da Mattia, c'è stato qualche aspetto che ti ha, insomma, che ti ha lasciato ben sperare per il futuro, qualche nota positiva che hai accolto con sorpresa?
Ma guarda, sorpresa forse no, nel senso che mi aspettavo, anzi speravo in una sconfitta, forse per la prima volta in stagione, anzi la seconda, visto che già contro i Bills avevamo iniziato a gufare in ottica draft picks. Però chiaro, qualcosa di buono da cui partire si è visto. E l'intesa comunque di qualche elemento importante, cioè penso a quella tra Newton e Myers. Ora mi viene da dire, in ottica futura non sappiamo se questa è un'intesa che va preservata oppure se bisogna ripartire da capo, perché l'incognita quarterback sicuramente resta ed è una riserva che va sciolta il prima possibile per cercare di capire come ripartire, perché poi in base al quarterback capiremo tante cose, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il gioco offensivo. E abbiamo visto la prima ricezione per Asiasi, questa, anzi la prima ricezione e il primo touchdown per Asiasi, quindi questa forse sì, è stata una rivelazione. Sono andati tight end mi pare 3 volte, 2 Asiasi e una Keen se non sbaglio alla ricezione, l'hanno presa perché erano già stati targettati, chiamiamolo così, però la prima volta che riescono a completare un passaggio. Asiasi l'ha fatto alla grande, questa penso sia la vera grande rivelazione. Anche Michel ha fatto il suo, purtroppo la partita di ieri non valeva niente. E se posso fare una piccola polemica, sono rimasto un po' così, ho storto un po' il naso quando ho visto tutte quelle esultanze dopo ogni azione buona, cioè sembrava stessimo giocando per andare ai playoff quando invece eravamo completamente fuori dai giochi. Da un lato questo fa capire che comunque il gruppo c'è, lo spogliatoio è vivo e ci crede, dall'altro lato però resta l'amarezza per una stagione che non è andata come avremmo sperato.
Matteo, vengo da te perché è ovviamente, almeno sembra, pare ai titoli di coda, l'esperimento Cam Newton. Ieri c'è stato un tweet di Adam Schefter che ha detto che Cam Newton e i Patriots hanno enjoyed, quindi si sono trovati bene l'uno con l'altro, escono piacevolmente da questa collaborazione, però adesso ognuno per la sua strada. Belichick ovviamente ha fatto muro, come sempre, ai microfoni, ha detto: io non sono a conoscenza di alcuna decisione di questo tipo, se avete i vostri insider presentatemeli perché qui non si è ancora deciso nulla. E Cam Newton ha detto: io non so assolutamente nulla del mio futuro e con Belichick non ho ancora parlato e non mi è stato ancora chiesto nulla. Certo è che però Cam Newton ha detto: io ho capito che cosa mi è mancato questa stagione, ho tantissimi tantissimi aspetti su cui lavorare, so su che cosa lavorare, mi vedo assolutamente come uno starter in NFL e io voglio essere lo starter, non so dove, ma voglio essere titolare la prossima stagione. Avrai anche tu sicuramente letto, Matteo, qualcuna di questi take, hai visto sicuramente anche tu la partita, anche se una partita non fa primavera, soprattutto l'ultima di regular season in casa con i Jets, ma tu hai cambiato idea oppure ti sei rafforzato sulla tua visione di Cam Newton e di un eventuale futuro di Cam Newton in maglia Patriots?
Ma allora, premesso che rispetto ovviamente a inizio stagione, anche quando scrissi l'articolo del rinnovo di Newton, ma forse questo argomento l'avevo già anche affrontato nelle scorse puntate del podcast, ovviamente la situazione è un attimo cambiata. E rispetto all'inizio, ovviamente Newton non è uno start, cioè non è un quarterback da 30 milioni l'anno, e a quanto visto, soprattutto come ha scritto Marco Nel recap finale di fine stagione, è un QB molto lento in alcune decisioni e che tende soprattutto a correre, quindi non so neanche se l'affiancargli gente di livello elevato, penso, non so, faccio due nomi a caso, e AJ Green e Juno Smith, nelle due posizioni dove concordo con Marco abbiamo avuto negli ultimi anni svariati problemi, e possa risolvere questo, cioè questa problematica a livello di Newton. Mi viene da dire forse che semplicemente, nonostante lui sia un ottimo lavoratore, e credo che questo sia ampiamente dimostrabile da tutti i report che sono arrivati, a questo punto mi viene da dire che non faccia per noi lui e cioè, scusate, né lui si adatta a noi né noi siamo adatti a lui, ecco. Poi magari forse ci sarà un cambio a livello di offensive coordinator e questo può cambiare, però ad oggi mi sembra che purtroppo le condizioni per continuare non possono sussistere.
Andrea, vengo da te perché tu da sempre ti sei detto, lo ripetiamo ancora una volta, non propriamente amante di questo tipo, stile di quarterback, perché poi ovviamente si si dovrebbe aprire un vaso di Pandora, perché i quarterback sono tutti molto diversi l'uno dall'altro, ma ci siamo capiti, tu prediligi un altro tipo di giocatore. I Patriots comunque hanno concluso, adesso non ho i numeri sotto mano, vado a memoria, ma in top 5 sulle corse, ovvero io ho avuto questa impressione, adesso sto avendo questa impressione, ci sto ragionando su in questi giorni. Il lavoro che è stato fatto all'ultimo, in extremis, quando è stato deciso di firmare Cam Newton, ovvero quello di mettere McDaniels chiuso in una stanza e disegnare tutta una serie di giochi di read option, di zone read, e prendere qualche concetto che Cam Newton aveva usato ad Auburn, paradossalmente è la cosa forse che ha funzionato di più. Siamo diventati un running team, un run first team, e siamo top 5 nella Lega per yard corse. È mancato tutto il resto, cioè è mancato il discorso del passing game. Tu credi, Andrea, che sia un aspetto che è stato trascurato nella corta e malannata off-season che abbiamo avuto, quindi ci si è concentrati tanto sull'installare le corse e forse si è trascurato un pochino il discorso di installare un passing game sulle capacità e sulle caratteristiche di Cam Newton? Oppure pensi che invece stiamo sottovalutando un altro aspetto, cioè le assenze, cioè che ci è mancato Edelman per tanto tempo, che ci è mancato anche Rex Burkhead da un certo punto, che i tight end non si sono inseriti perché hanno avuto un infortunio dopo l'altro? Nel senso, a cosa dai più peso? Al fatto che Cam Newton abbia semplicemente dei limiti, o che si è lavorato male a livello di playbook, o che effettivamente le assenze hanno pesato più di quello che si poteva pensare?
Ma secondo me, come spesso accade, è un po' un insieme di, diciamo, di fattori. Ovviamente non credo che, come dire, che il lato del passing game ovviamente a quei livelli possa essere trascurato, probabilmente, ma la sensazione, guarda, non che ci stavo un attimo riflettendo, non ho avuto tempo poi di guardare le statistiche. Già l'anno scorso comunque non eravamo ovviamente con Brady una squadra che correva soltanto, ma il ricorso comunque al running game, anche con una delle poche squadre a utilizzare il fullback e quant'altro, l'abbiamo sempre avuto. Ovviamente con Newton, secondo me, un maggior orientamento su questo lato in off-season loro l'avevano. Non credo che, come dire, ovviamente il passing game, questo veniva completamente tralasciato. Credo che ovviamente la fiducia in Edelman comunque loro l'avevano ovviamente riposta, probabilmente avevano anche fiducia in Damian Bird abbastanza da, ovviamente, da portarlo qua. Anche in Harry, immagino, ritornando oggi, come dire, parliamo oggi, ma se torniamo a luglio, anche prima, quindi con un rookie preso al primo giro, con tanti problemi, credo che la fiducia in lui in quel periodo era sicuramente alta. Credo che poi tutto un insieme di, appunto, di fattori, tra cui infortuni e che Newton non ha, come dire, dimostrato e non dimostrava sul lato del, secondo me, del passing game, soprattutto nella fase delle letture, della scelta, della velocità di prendersi dei sec ogni tanto veramente quasi scontati, appunto, ha forse fatto sempre un po' più propendere per le option e per tutte le altre come dire, situazioni, appunto, del running game, tenendo conto che la prima partita avevano comunque funzionato alla grande, appunto. Ricordo ancora il post Miami in week one, dove appunto parlavamo di questo playbook che aveva funzionato in un contesto, appunto, di partita in cui ovviamente la secondaria di Miami era ed è molto, molto forte. Per cui questo, secondo me, è la mia idea. E non lo so, sicuramente, per come dicevi, ma anche per mio gusto, un riequilibrio di questa situazione lo dovremmo fare, e spero che lo faremo, ma anche con McDaniels, ecco. Io non sono uno di quelli che vuole, nonostante tutto, o pretende o si augura la partita di McDaniels.
A supportare quello che dici c'è un dato, ovvero la stagione 2020 della NFL è terminata come la stagione in cui si è segnato di più, si è fatto più punti di sempre quest'anno, quindi questo dato va un pochino in controtendenza con quella che è un'identità di un team che vuole correre tanto, perché non lo so, mi viene da dire, se prendiamo Tennessee, se prendiamo Baltimore, se prendiamo squadre che corrono e lo fanno molto bene, sono comunque squadre che segnano tantissimo, che quando devono mettere palla per aria lo fanno producendo molto, quindi è chiaro che come dici tu, bisogna riequilibrare questo aspetto, non puoi vincere nel 2020 solo con un gioco di corse efficace e qualche passaggio ogni tanto. Ad ogni modo, detto questo, iniziamo a vedere finalmente delineati i playoff. Chiefs e Green Bay Packers sono, come era prevedibile, i first seed delle due conference. Molto bene i Bills, che si piazzano al secondo posto, seguiti da Steelers, Titans, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e poi riescono a entrare gli Indianapolis Colts. Dall'altra parte ovviamente ci sono i Saints, subito dietro i Packers, poi c'è Seattle e ovviamente a sorpresa Washington. Adesso vorrei fare due parole con voi un attimino sulla bagarre che è successa nella loro division, la sintetizziamo anche per gli ascoltatori che magari non ne sono al corrente, ma ad ogni modo vince la division Washington, che andrà ad affrontare i Tampa Bay Buccaneers, che sono immediatamente dopo di loro al quinto seed, e poi ci sono i Los Angeles Rams al sesto e, pur perdendo, si infilano di soppiatto con la mascherina da ladro i Chicago Bears alla posizione numero 7. Dunque, dicevamo che nella NFC, nella division di Washington, di Dallas, di New York Giants, c'è stata questa curiosa... questo curioso avvenimento in cui, ovviamente... i Giants hanno vinto il loro match di ieri, qualora il Washington Football Team avesse perso sarebbero andati i Giants ai playoff. Cos'è successo? Che se la sono giocata punto a punto con gli Eagles per tre quarti e praticamente a inizio quarto quarto Doug Peterson, il coach, l'head coach di Philadelphia, ha pensato bene di togliere rookie Jalen Hurts e mettere Sudfeld, che ha visto zero snap quest'anno. La partita è stata poi vinta da Washington, che in quel momento vinceva 17-14, se non vado errato, quindi tre punti di differenza, e ovviamente sul web si sono scatenati i giocatori dei Giants, che hanno iniziato a scrivere: ma che cavolo succede, ma che cosa è questa roba, ma come mai togli il tuo quarterback starter alla fine, ma ci vuoi tenere fuori dai playoff, ma questo è un dispetto, bla bla bla. Devo dire che il mondo NFL si è diviso su questa cosa, perché tra chi dice, ma insomma, cari Giants, cosa volete? Avete vinto sei partite, colpa vostra se vi trovate in questa posizione, ognuno fa giocare chi vuole. Dall'altra c'è gente che dice, ma insomma, se... ricordo che le parole di Peterson dopo il match è stata: volevo dare degli snap a Sudfeld, che è con noi da 4 anni e se li merita. E ovviamente quindi la controparte dice: ma scusami, allora fagli giocare tutta la partita, è inutile che tu fai giocare 3 quarti e mezzo a Hurts e poi lo togli. Insomma, si è creata veramente un siparietto così un po' particolare. Matteo, vengo da te, hai visto l'accaduto, ti sei fatto un'idea su queste lotte interne tra insomma, la guerra dei poveri, perché poi l'impressione è che chiunque andasse ai playoff da quella division prenderà mazzate, ma ad ogni modo il prestigio di arrivarci comunque per Washington in una stagione così difficile, con giovane quarterback Haskins rilasciato, Ron Rivera, l'head coach che è stato curato per un tumore, se non vado errato, quindi c'era e non c'era, il cambio di nome, c'è un anno veramente particolare per Washington, eppure ci sono arrivati non senza polemiche. Che idee ti sei fatto?
Ma sicuramente il, diciamo, recriminare di New York sponda Giants in un qualche modo posso capirlo, però come giustamente dicevi te e ne parlavamo anche in separata sede, recriminare dopo la stagione fatta e con un record 6-10 francamente è abbastanza riduttivo, perché sicuramente loro per primi potevano fare di più, nonostante infortuni, Covid e quant'altro. C'è da dire che sponda Philadelphia la sconfitta li ha anticipati di, se non mi ricordo male, 3 o 4 posizioni al draft, perché alla fine per Philadelphia contava quello. Dalla 9-10, se non erro, sono passati a un'effettiva 6ª posizione, che come sappiamo al giorno d'oggi, per quanto sia giusta e sbagliata allo stesso tempo, molti ripongono fiducia nel draft e in quello che ne può scaturire. Quindi sai, una 6ª scelta ti apre molti più scenari rispetto a quello che era una 9ª o una 10ª, e posso, diciamo, in parte capire quello che è stato il ragionamento, anche se in disaccordo alle parole di Peterson, che, come hai giustamente detto te, lui ha citato, io di solito, o forse l'ha detto in vecchie press conference, io gioco per vincere con questa scelta, francamente, ha dato adito a dubbi per quanto detto, ecco.
Andrea, vengo da te perché dicevamo prima in apertura, parlavamo di Black Monday, cioè si aprono tanti, tanti spot. Alcuni erano previsti, però stanno arrivando le ufficialità. Via Adam Gase dai Jets, ieri è stata l'ultima sua da head coach di New York. Che ci piaccia o no, non lo può vedere nessuno Adam Gase, tranne i coach, a quanto pare, perché si parla del fatto che sia ben voluto da tutti nell'ambiente. Belichick potrebbe fare un pensierino a lui come QB coach per il nuovo timoniere, però la tua amata Alabama, ovvero per meglio dire Nick Saban, sembra aver messo gli occhi su di lui per volerlo a Bama come coordinatore. Però attenzione, perché non solo Adam Gase, c'è stata l'ufficialità di Lynn, che viene allontanato dalla guida dei Chargers. Già si sapeva dopo 3 stagioni, anzi 4 stagioni forse, in cui non giunge ai playoff. E poi Doug Marrone è stato allontanato dalla guida dei Jacksonville Jaguars. Tra l'altro i Jets sono una squadra diciamo su cui verte tutta l'off-season, forse di tutta la NFL, perché nessuno sa cosa faranno con la seconda scelta overall, forse non lo sanno ancora nemmeno bene loro. Sam Darnold ieri ai microfoni dei media ha detto: purtroppo non ho giocato abbastanza bene da salvare la panchina di Adam Gase, ma non penso che sia tutta colpa di Darnold. I Jets appunto chissà cosa faranno, se costruiranno qualcosa attorno a Darnold, oppure se avranno voglia di avere un nuovo inizio. Però questi sono indubbiamente i due ruoli più interessanti. Mi riferisco a chi sarà head coach dei Jaguars, che con tutta probabilità vuol dire essere head coach di Jacksonville e allenare Trevor Lawrence, e dall'altra parte i Chargers. Forse non c'è miglior impiego dove si ha grosso modo la pappa pronta come i Chargers. Una difesa che, se al completo, può essere potenzialmente, parliamo a livello di talento e su carta, poi chiaramente va fatta giocare, però una delle migliori della Lega, perché ha un'ottima pass rush, una buona secondaria e buoni linebacker. Hai Herbert, che in una stagione veramente bruttina dei Chargers ha dimostrato di esserci, e quindi, attenzione, questo potrebbe essere il lavoro più sexy della off-season. L'owner, l'eccentrico owner dei Jacksonville Jaguars, ha già detto: è bene che chiunque voglia venire ad allenare sappia che io ho in mano la squadra e prendo le decisioni. E tutti, ai ai ai. Questo è uno dei motivi per cui certe squadre continuano a non vincere. Però, ripeto, vuol dire portarsi a casa Lawrence. Andrea, vengo da te perché, lo diciamo sempre, sei quello che ha un pochino più l'occhio sul college football. So che non ti ha scalfito la prova di Lawrence nel bowl. E insomma, un tuo commento su queste posizioni che vanno un po' ad aprirsi.
Ma allora, diciamo che con oggi si parte un po' l'effetto domino su tutte le posizioni, ovviamente, che si stanno aprendo e che poi appunto creeranno questo effetto nelle varie poi nomine dei nuovi allenatori. Già iniziato a livello di college con Texas, che ha mandato via Tom Herman. Da lì si scatena, come dire, la voce di Adam Gase con Saban appunto ad Alabama, dove l'aveva già avuto, se non ricordo male, ad LSU come assistente, quindi c'era già una sorta di, ovviamente, di conoscenza, come spesso accade. per cui non sono molto felice, ovviamente, visto gli ultimi trascorsi di Gase sia ai Jets che a Miami, sperando che comunque sotto appunto Saban non possa far troppi danni. Anche Sarkisian, che appunto invece va via e appunto lascia l'Alabama per andare proprio a ricoprire il ruolo di head coach a Texas, per cui anche lui non aveva brillato quando nell'esperienza che aveva fatto due anni ai Falcons, però alla fine l'attacco di Alabama ha sempre girato in modo splendido e ha fatto uscire poi Tua e Arts, che ora stiamo vedendo. Secondo me quella più divertente o comunque intrigante sarà la scelta proprio dei Chargers rispetto a Jaguars e Jets, ma perché hanno, secondo me, appunto, come dicevi, una squadra già più preparata e più pronta rispetto a due squadre che sono in completo rebuilding, ma ci vorranno non so quanti anni comunque per rimetterle tutte insieme. E appunto con un quarterback Herbert che ha fatto davvero bene quest'anno, se non sbaglio record di TD pass, per cui come rookie ovviamente, per cui prospettive di poter fare un secondo anno meglio, secondo me, perlomeno mia idea, mi piacerebbe vederlo con Eric Bieniemy, l'offensive coordinator dei Chiefs, che ovviamente nulla da dire sugli ultimi due anni, quello che ha fatto con Mahomes, per cui queste al momento sono un po' l'inizio dei giri che ci sono stati, toccando anche il college, quello al momento, ecco, la dipartita di linea, quindi il sostituto chi mi piacerebbe vedere. Lawrence invece, tornando al discorso college, qui si apre un altro, come dire, capitolo. Credo che la prestazione fatta contro Ohio State, non so se voi avete poi avuto modo di vedere la partita, ma credo che sia stato un po' lasciato solo contro tutti e alla fine, come spesso accade ovviamente, non si vince. Clemson scesa in campo un po' così, non proprio al top. Lì mancava tra l'altro l'offensive coordinator Tony Elliott, che non è volato al ball per causa Covid. Skalski, il middle linebacker, allenatore in campo, è stato espulso per targeting su quel placcaggio fatto a Justin Field, per cui una giornata completamente no, che non credo possa, come dicevi, scalfire le quotazioni di uno dei prospetti più intriganti, attesi forse da Luck, ecco.
Mattia, ti richiamo all'ordine per questo. Tu hai fatto un pochino rumore, soprattutto nelle nostre retrovie, nelle nostre chat private di Petro Train, perché insomma sei stato sempre un sostenitore deciso del fatto che per te Tampa Bay non è una contender. Adesso, non per parlare sempre di Tom Brady e company, ma insomma stiamo facendo anche un po' il punto di fine stagione, quindi è sicuramente un argomento di cronaca. Insomma, Tom Brady ha 43 anni, ha lanciato 43 touchdown, si diceva che non era magari un fit in questa offense, ma è stata forse una delle stagioni in cui ha lanciato più volte sul profondo con successo. Pare, adesso sto leggendo in questi ultimi minuti, che l'infortunio a Evans non c'è nulla di strutturale, quindi è una cosa da monitorare giorno per giorno, ma potrebbe saltare solo una partita. Insomma, alla fine ti chiedo questo: hai cambiato idea? Pensi che Tampa Bay effettivamente in NFC possa arrivare in fondo, o sei ancora convinto che non sia abbastanza per ritenersi una contender? Mattia, sei mutato.
Allora, ho cambiato idea. Mi sentite?
Sì, vai. Sì.
Ok, dicevo, sicuramente mi ha sorpreso da un certo punto di vista, non mi aspettavo facesse così bene, mi aspettavo andassero ai playoff, magari non con 11-5 come record. Quindi Tom Brady è stato sicuramente bravissimo, ha fatto il massimo rispetto alle sue condizioni, e questo non me lo aspettavo, quindi gli va riconosciuto. Continuo a non pensare che i Buccaneers, cioè continuo a pensare che i Buccaneers non siano la squadra più forte dell'NFC, e quindi non penso possano arrivare al Super Bowl. Poi io glielo auguro, per carità, però secondo me squadre come i Packers, come i Seahawks, come i Saints, che sul campo insomma si è vista la differenza quando si sono incontrati, secondo me sono comunque di un altro livello. Cioè io le contender dell'NFC le considero, per me sono loro, e non c'è Tampa Bay, che comunque è un'ottima squadra, cioè nulla da dire. Non penso avrà problemi contro Washington, mancherebbe altro, però penso che già dalla prossima partita dei playoff, qualora ci arrivi ovviamente, avrà serie difficoltà. Poi io smetto di parlare male di Tampa perché li porto bene, quindi magari mi taccio, la smetto e va bene così, anche perché sarebbe veramente una beffa. Ora diciamocelo, siamo tutti tifosi, vedere Brady conquistare l'anello con i Buccaneers sarebbe un colpo durissimo e non voglio neanche pensarci, quindi faccio assolutamente, mi concentro sui limiti della squadra, che comunque ci sono, perché Tampa non è una squadra perfetta, e poi vedremo, mai dire mai, però insomma
Tampa che
vedremo come andrà a finire.
Tampa che tra l'altro ormai è ufficiale, verrà a Foxborough, e qualora si potesse nuovamente tornare allo stadio, sono sicuro che quella partita non so se costerà come un Super Bowl, ma ci si avvicina molto. Matteo, fine anno vuol dire anche concretizzare quello che sarà poi il premio di MVP, che insomma purtroppo è diventato un po' il premio ai quarterback, va, diciamolo, perché ormai si considerano quasi solo sempre loro. Brady ha sicuramente fatto una stagione che può insidiare gli altri per questo titolo, ma sembra che Rodgers sia prossimo a mettere le mani su questo titolo per la stagione fenomenale che ha avuto. Dico una bestemmia secondo te, Matteo, se io dico che davanti a lui metterei Josh Allen di Buffalo?
Ma guarda, sinceramente, più che Josh Allen, che secondo me ha fatto una ottima stagione portando i Bills in vetta alla nostra division e col secondo seed dei playoff, secondo me ha fatto una stagione un pelo inferiore rispetto a Rodgers. Io l'outsider che vorrei vedere premiato e che secondo me lo merita è Derrick Henry, il running back di Tennessee. So che è un po' utopistico vedere un running back premiato, ma Le 2000 yard corse in stagione secondo me sono un traguardo davvero eccellente, e mi ricordo ancora quando 4-5 anni fa, quando venne selezionato, non facevo ancora parte di Patriot Train, ti feci vedere un video su YouTube dove ti dicevo secondo me lui è buono e tu mi rispondesti con una GIF dove non sapeva fare un determinato esercizio di abilità, e ripensandola ad oggi ovviamente non è contro di te, è chiaramente il lavoro che può fare un giocatore su se stesso e sulla sua voglia di migliorare, però credo che secondo me lui sia un papabile candidato. Leggevo oggi, poi chiudo, una statistica particolarmente divertente, che se Derrick Henry avesse corso solo dopo l'halftime sarebbe comunque quarto nella lista dei rushing leaders, cioè parliamo di una stagione comunque clamorosa, e mi piacerebbe vedere premiato lui, perché secondo me è, oltre che forte, è anche particolarmente divertente da vedere, con quella massa di muscoli che si muove a una velocità impressionante.
Assolutamente, ma purtroppo guarda, è anche un po' il famoso discorso di Metcalf che non sa correre certe tracce, no? Cioè io credo che anche in questo caso la realtà stia un po' nel mezzo. Gli americani, soprattutto quando c'è da fare scouting, vanno a guardare anche il pelo, poi magari invece ci sono dei giocatori che messi nel contesto giusto, questi sono chiaramente dei meriti degli allenatori, poi rendono. Ma questo vale anche per Derrick Henry, cioè Henry in altre squadre non è detto che avrebbe corso così bene e così tanto solo perché si chiama Henry. Questo è merito anche di chi lo allena. Vrabel sta facendo un lavoro straordinario, come poi per ricollegare collegarmi alla mia, diciamo, provocazione di prima, ma neanche poi più tanto provocazione, Double è sicuramente un coach che era anche da noi anni fa, è sicuramente un coach che merita tutti gli elogi del caso per l'enorme miglioramento di Josh Allen. Tra l'altro, Matteo, rimango da te perché è molto prematuro, lo sappiamo, lo diciamo ogni volta, poi soprattutto abbiamo tutta l'estate per parlarne, anche tutta la primavera purtroppo, però ieri gira in internet questa foto di un giocatore dei Patriots non meglio identificato, che è stato tutto solo seduto in mezzo al campo ieri nella tormenta di neve a godersi gli ultimi forse attimi allo stadio al Gillette Stadium, e questo è stato poi rivelato essere Joe Tooney. Adesso in questi minuti, mentre noi abbiamo iniziato a registrare il podcast, c'era la conferenza stampa di David Andrews, che ha trattenuto a stento le lacrime dicendo che comunque vuole rimanere qui. Insomma, malcontati, spizzichi e bocconi, ci aggiriamo sui 60 milioni di cap space, considerando già qualche addio, considerando magari l'addio di Cannon, però c'è anche tanta gente da mantenere. L'offensive line è sicuramente una forza che non va intaccata più di tanto. Tooney ed Andrews sono due nomi grossi che si affacciano alla free agency. Aaron e Onwenu sono due rookie che hanno fatto una stagione fenomenale, soprattutto e principalmente Onwenu, però insomma nonostante i grossi nomi che si affacciano ad essere liberi, tu, la domanda che ti faccio è: ti aspetti un ripulisti generale e ti aspetti di utilizzare tutto questo cap per fare il turnover più massiccio che abbiamo visto negli ultimi anni, o pensi che la linea d'attacco sia una di quelle che merita e ciuccia, tra virgolette, gran parte di cap per mantenere un reparto saldamente al comando del roster?
Guarda, ti correggo solo un attimo nel tuo incipit, perché sì, è corretto, spizzichi e bocconi circa 60-65 milioni di cap space, ma questi comprendono i contratti di Cannon e di tutti gli 8 giocatori che hanno fatto opt-out, quindi diciamo è un numero prima dei tagli, prima delle ristrutturazioni, prima di qualsivoglia movimento che verrà fatto in free agency. E quindi sì, diciamo che la posizione nostra non è invidiabile, e anche seguendo il discorso, mi ricollego a quanto ha scritto Marco nel recap, e condivido che uno dei reparti migliori quest'anno sia stata l'offensive line, nonostante ci siano stati parecchi infortuni, girando con la girandola di personale che abbiamo avuto, ci siamo comportati molto bene. Fra i due citati che si affacciano alla free agency, ovvero Tooney ed Andrews, a mio avviso il più importante è David, perché oltre che essere, diciamo, quello da cui parte lo snap e per cui il quarterback deve avere, diciamo, non dico la maggior fiducia, ma quasi, dato che gli mette le mani nella zona, in zona dove non batte il sole, e come dire, lo reputo quello più importante, anche perché è anche un capitano, e è una figura, è un veterano molto rispettato, e la sua storia, diciamo, è molto petreo. C'è arrivato come undrafted al camp, poi dopo ha subito scalato le gerarchie fino ad arrivare a dove è adesso, diciamo. E quindi secondo me è quello, anche a livello monetario, più facilmente, come dire, rinnovabile. Anche perché, se non mi ricordo male, il centro di Washington ha firmato a circa 40 milioni in 4 anni di recente, anche lui undrafted o comunque scelto ai giri bassi, e credo che sia un po' quella la valutazione di Andrews, magari non 10 milioni l'anno, ma comunque 8, secondo me abbiamo possibilità di darglieli, considerando anche il cap space che abbiamo. Tooney, sinceramente, lo vedo molto più difficile, perché andrà, anche data l'ottima stagione che ha fatto quest'anno, dando la possibilità anche di giocare centro quando Andrews è mancato, secondo me ha fatto lievitare quello che è il suo valore economico. Ben contento per lui, sia chiaro, ma secondo me altre squadre faranno un outbid molto, molto importante.
Tra l'altro, Andrea, torno da te perché ne parlavamo con Roby nel preview. Belichick ha detto riguardo agli opt-out, tutti danno per scontato che o tornano a giocare o se ne vanno, ma noi non sappiamo ancora come sarà la situazione Covid dell'anno prossimo, quindi non è detto che chi ha deciso di non giocare per paura del Covid quest'anno poi debba in automatico giocare per forza l'anno prossimo, potrebbe sedere ancora un altro anno, va visto la situazione mondiale come sarà, insomma, con i vaccini e tutto quanto. L'unico è Brandon Bolden, che si è già espresso, dice che vuole tornare a giocare. Però Andrea, ti chiedo, dei tre grossi nomi, quindi ovviamente Hightower, Chung e Cannon, cosa faresti tu? Io ce n'è uno che cercherei a tutti i costi di mantenere, di recuperare, uno solo. Però ti chiedo a te, Andrea, di questi tre nomi principali, cosa faresti?
Ma dei tre, chi porterei sicuramente dovessi scegliere? Ovviamente Hightower. Per tutta una serie di motivi, uno di profondità, due per, come dire, carisma che Hightower ha sempre ha avuto e dimostrato, oltre alle prestazioni che ha avuto. Io temo che, anche vista un po' l'età, Chung possa dire anche stop al football, e non vorrei che anche Hightower lo seguisse. Cannon forse quello più invece sacrificabile, visto anche i rookie che abbiamo scelto, per cui credo che nel caso non credo che possa essere, ecco, un problema. Non lo so, è una situazione, come diceva Belichick, tutta di venire, e credo che Hightower è quello che farei di tutto per riportare almeno per una stagione, ecco. Visto che poi anche Slater sembra che ha appena twittato che si prenderà un po' di tempo per decidere cosa fare, per cui l'età sta passando un po' per tutti, e quindi anche loro sono un po' così, secondo me.
Sì, è vero, anche se è un po' vero quello di cui si parlava per Gronk, no? Quest'estate, cioè un anno fermi può sì arrugginirti, ma può anche rinvigorirti, quindi magari per Hightower un anno ai box sul divano potrebbe garantirgli magari ancora un paio di stagioni ad alto livello, e poi sai, nel ruolo di linebacker, è come dicevamo sabato con Roby, è il ruolo dove si è sentita di più la mancanza, perché tutto
sommato... No, esatto, quindi è per quello che tra i tre quello che vorrei assolutamente che tornasse, a prescindere appunto da opt-out, eventuali ritiri o altro.
Certo, certo. Bene, allora adesso ovviamente inizia un po' un valzer interessante, perché innanzitutto bisogna capire il nome di McDaniels che facevate voi anche prima, come si muoverà, perché se si cambia quarterback spesso e volentieri si cambia anche poi chi si occupa della offense, oppure no, vediamo, sicuramente sarà uno dei tasselli da muovere, insomma, tante decisioni.
Ma sbaglio, non è ancora uscito rumors su di lui?
No, abbiamo di oggi, abbiamo registrato l'interesse di Panthers e di Texans per Nick Caserio, per il ruolo da GM. Nulla per ora su McDaniels, che ovviamente, come tutto l'attacco dei Patriots, non esce bene da quest'anno, quindi magari si è un pochino raffreddato l'hype attorno a McDaniels, che comunque nei giorni scorsi ha detto voglio assolutamente considerare e fare il ruolo di head coach prima o poi, quindi lui è apertissimo all'idea. Bisogna vedere. È chiaro che adesso abbiamo un off-season come forse non abbiamo mai avuto negli ultimi 20 anni, cioè una squadra da ricostruire, abbiamo tempo per farlo, perché andare quasi sempre ai playoff, che ci piaccia o no, vuol dire lavorare un mese in più degli altri, quindi abbiamo tutto di gennaio per preparare l'off-season, dobbiamo preparare un draft, dobbiamo preparare la free agency, insomma c'è la possibilità di farlo, ma non bisogna più sbagliare alcuna mossa. Ok, allora direi di fermarci qui. Io ovviamente ringrazio tutti i ragazzi che hanno deciso di ascoltare il nostro podcast. Vi ricordo che sulla piattaforma di The Cutting Edge trovate tutta un'altra serie di podcast e programmi sugli sport americani, che sicuramente assieme a noi potranno accompagnarvi per tutta questa post-season di football americano, e poi anche col proseguo della stagione NBA e via via discorrendo per tutte i campionati prossimi. Io ringrazio ovviamente Mattia per essere stato qua con noi. Ciao Mattia, grazie.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ringrazio anche Matteo. Ciao Matteo, alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
E infine, ovviamente, anche Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Io posso solo dare ai nostri amici e ai nostri ascoltatori l'appuntamento sulle nostre pagine di www.patreotrain.com per tutti i prossimi articoli e contributi che continueremo a produrre come sempre nel corso della stagione che per noi purtroppo è già iniziata, ovvero quella prossima 2021. Grazie ancora a tutti e un saluto alla prossima.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.